Allora, a 2 anni di distanza da Madre Folk, cosa rappresenta per te questa nuova avventura?
Innanzitutto rappresenta una sorpresa, perché nemmeno io pensavo di fare un disco in questo tempo e così velocemente, specialmente dopo aver fatto un disco live quasi subito dopo Mother Fool. Però è capitato e grazie a Dio rappresenta l'opportunità di sperimentare una veste quasi completamente acustica per alcune canzoni che originariamente non erano nemmeno state ideate come canzoni, ma che erano frammenti importantissimi di vissuto, di percorsi, di strade, di persone e di cose anche molto intime.
Cosa rappresentano per te questi brani che per anni hai tenuto nascosti?
Questi brani rappresentano per me quell'anello del passato, quel tesoro nascosto che cita la canzone El Juanón, che dobbiamo sempre avere il coraggio di andare a ritrovare, anelli che dobbiamo rinfilare per ricordarci chi eravamo, per ricordarci come vivevamo le cose, come temevamo le cose, come sognavamo. Quindi sono per me state anche un ottimo viaggio di introspezione, di autointrospezione, di introspezione psicologica, che portate poi alla luce sono diventati brani che chiunque può indossare.
Perché definisci questo disco un po' in stile Nebraska?
In realtà non è vero che questo disco è in stile Nebraska, è una parola che si era usata per cercare di dare una sorta di connotazione a questo lavoro, come dire, ma non è ora di fare finalmente un disco, un tuo Nebraska un po' acustico, dove metti in pista queste canzoni nascoste che non ci fai mai sentire? La parola Nebraska è girata e anche un po' a vanvera. Nebraska c'è già, Bruce Springsteen l'ha fatto, Bruce Springsteen c'è già. E grazie a Dio questo disco ha preso poi un altro tipo di strada, diventando ricco di tinte, di suggestioni, e questo ha permesso un lavoro compatto con una costanza proprio umorale, con un mood che dire autunnale sembra quasi dire poco. Sono veramente contento che sia uscito nel periodo esatto dell'anno in cui mi ero prefissato di farlo uscire.
In quel disco il boss racconta la fine del sogno americano. Per te è la stessa cosa in Italia?
No, il disco Nebraska è un disco che può essere anche molto tragico, anche se molte canzoni sono dolcissime, e una volta le si cantava sulle rive del lago con la chitarra alla luna piena mentre qualcuno si baciava, in realtà parlava di due giovani killer che poi furono anche messi a morte e via dicendo. Il mio disco non è assolutamente tragico e non ha connotazioni negative o negativistiche o di disperazione. È un disco di apertura nei confronti del ricordo, per rimpossessarsi del nostro passato individuale, di radici e suggestioni, senza l'obbligo di dover vivere in un tempo che non c'è più. C'è un'allegra malinconia a tratti che può sembrare un controsenso, ma che di fatto un'allegra nostalgia, intendo dire, può esserci in Zia Nora. Vengono nominate persone che è stato bello conoscere e che le persone che sentiranno rinominare saranno contente di veder rivivere in una canzone. Ci sono suoni che non sono mai aggressivi, che sono sempre legati al sussurro delle foglie che mentre cadono dagli alberi in autunno non fanno molto rumore, né quando si staccano né quando atterrano. Però il loro colore lo vedi anche da lontano. Quindi questo disco è Magnolia e non è Nebraska e lo può capire chiunque.
Il cambiamento climatico, la politica, ma per te il mondo che fine farà se andrà avanti così?
Sono molto preoccupato, come quasi tutti, per la velocità con cui vediamo le cose prendere un piglio sempre più preoccupante. L'ambiente prima di tutto, perché è la piattaforma sulla quale facciamo i nostri miracoli e tutte le nostre cazzate, tutte le nostre malefatte. Poi c'è il discorso della politica, dal quale io sono molto distante, ma sono molto vicino alla gente, e parlando poi della gente o alla gente, con la gente, mi rendo conto anche di tanta sofferenza che non riesce a creare un livello di camminamento stabile. Per di più, dopo la pandemia, abbiamo visto proprio anche recentemente due guerre sovrapporsi, senza parlare di tutte quelle che non vengono nominate. E le persone nel mondo povere sono sempre tantissime, troppe, e le persone che subiscono violenze senza poter dire niente, sono ovunque, anche vicinissime a noi. Quindi siamo ben lontani, anche se abbiamo fatto passi da gigante in tante cose, nell'essere in grado di superare la Manoglia nella sua statura, nella sua struttura e nel suo modo di essere. Lei riesce ancora ad avere quell'integrità, anche se comincia a soffrire e presto o tardi verrà inquinata e le sue radici saranno costrette a pompare il nostro stesso veleno. Però questo disco non è qui per scoraggiare, ma qui per incoraggiare le persone, spronarle a comprendere che le giornate, la vita, la natura, il pianeta, la madre, che troviamo nella canzone Jean de Mai, per esempio, ci deve prendere per la mano e trascinare fuori dalle sabbie mobili.
Il tuo ultimo disco live del 2022 è andato molto bene, ma tornando indietro nel tempo, cosa ha rappresentato per te San Siro?
San Siro è stata un'avventura pazza che sicuramente della quale io ricordo e amo ricordare soltanto la serata stessa, dove tutto è avvenuto e anche al di là delle mie aspettative. Noi nel nostro mondo musicale abbiamo fatto un piccolo sforzo per portare tutta questa gente e noi stessi dentro una sorta di tempio, non solo dello sport ma anche della musica. E ovviamente la serata è stata lunga, ipnotica e bellissima. Poi rappresenta anche un lungo periodo di attesa dove molte cose che non riguardavano la musica direttamente, ma che ero costretto a fare per promozioni e via dicendo, mi hanno portato a un forte stress e a una crisi di identità che poi nei mesi successivi a San Siro mi hanno anche poi portato ad una crisi personale che ha necessitato di una pausa.
Chi ti ha spronato a diventare musicista e a chi ti sei ispirato?
Originariamente ero intimorito da ogni forma di microfono, di esibizione e di palco. Rifiutavo di salire nelle feste di paese a eleggere i numeri della lotteria, rifiutavo di fare il chierichetto o di leggere cose in chiesa, non mi piaceva apparire, ero timido, orso, anche se ben disposto a stare in compagnia. Però amavo anche rintanarmi su di un albero e rimanere a leggere un intero fumetto, cioè stavo bene con gli altri, stavo bene anche da solo. Ad un certo punto ho scoperto che la musica avrebbe sempre fatto parte del mio mondo e del mio modo di vivere. Imparavo canzoni che non cantavo e non volevo cantare a nessuno. Avevo l'ossessione che mi mandassero avevo il terrore dello Zecchino d'Oro, per cui non mi sentivano mai cantare, però qualcuno che mi sentiva di nascosto aveva capito che probabilmente avevo una certa passione, una certa intonazione. Col tempo mi sono reso poi conto che la passione diventò più forte della timidezza e che alla fine dei conti lo sprone a diventare quello che sono diventato mi è arrivato probabilmente dalla musica stessa e da me stesso. Sicuramente la mia famiglia, anche quando tutto sembrava assurdo, non mi ha proibito di tentare.
E che esercizi fai per migliorare la tua tecnica? O anche prima degli spettacoli fai riscaldamento vocale?
Non sono un cantante che ha seguito delle scuole o delle tecniche particolari. La mia voce è istintiva e io cerco più di ogni altra cosa di usare il diaframma e di cantare in quelle che sono le mie tonalità senza stirare o esagerare. La mia voce roca e sabbiosa è la sua caratteristica, però se la uso nel modo giusto, se non ci sono situazioni strane, riesce a tenere bene fino alla fine dei concerti e a volte anche per giorni di fila posso fare esibizioni. Tendo a sciacquare tutto con l'acqua di mare, con quegli spray che si comprano in farmacia, che sono acqua e sale, perché credo che il muco sia il peggior nemico quando si manifesta. Cerco di evitare formaggi e latticini prima dei concerti perché so che producono muco. Ovviamente durante l'estate è vietato stare in correnti d'aria, non salgo su uno scooter bagnato e devo cercare, sapendo che devo fare dei concerti, devo cercare di mettere e togliere la maglietta, di avere un minimo di cura, insomma, perché poi anche con l'età che passa è molto facile poi avere un problema. Occhio alle arie condizionate, via dicendo. Poi per il resto, magari qualche gargarismo con l'acqua e sale, o anche qualche volta l'acqua e limone prima del concerto un po' aiuta, però non ho grandi tecniche. Ecco, mi aiuta aver scaldato la voce un po' prima, quindi aver già fatto le prove del suono o aver fatto un concerto il giorno prima, generalmente mi aiuta.
E sei nervoso o fiducioso prima di esibirti di solito?
Fortunatamente, essendo io una persona ansiosa, ma di un'ansia un po' particolare, non ho terrore o ossessioni o tensione prima dei concerti, ho una gran voglia di cominciare. E grazie a Dio questa cosa qui è quella che accende tutto il carburante. Ovviamente c'è tensione quando vedi che il tempo sta diventando molto brutto e un temporale potrebbe deludere migliaia di persone. Sono teso nei momenti in cui qualcuno magari esagera nei balli e vedo persone che potrebbero farsi male, ma per quanto riguarda il salire sul palco è diventato per me ormai dopo tutti questi anni un lavoro bello dove io non faccio altro che cercare di cantare quello che le persone sono venute per ascoltare.
Rituali prima di salire sul palco?
Prima di salire sul palco si sta con gli altri ragazzi, si parla, si ride, si scherza, si fa finta che non si debba nemmeno salire. Poi sul discorso del teatro, la mano congiunta con tutti, il merda, merda, merda. Qualche volta avveniva un micro, micro brindisi prima di salire, ma non era obbligatorio, poteva capitare oppure no. Comunque sia, sempre quell'essere lì tutti insieme e prepararsi a salire dalla fatidica scaletta.
Ci sono canzoni che hai dovuto modificare dal vivo qualche volta?
Oh, le canzoni è divertente modificarle, farle diventare reggae, farle diventare rock, farle diventare più veloci quelle che erano lente, alzarle di tonalità perché magari per il disco andavano bene, ma dal vivo è meglio alzarle. Altre volte giocare anche con la varietà di strumenti e di musicisti con cui hai a che fare, cambiare arrangiamenti. Secondo me le canzoni sono a volte del pongo, della plastilina con le quali puoi anche giocare, insomma.
Hai mai avuto incidenti durante i concerti in sala di registrazione?
Incidenti gravi durante i concerti? No, qualche volta ho mangiato degli insetti abbastanza grossi. Sul Delta del Po sono stato colpito alla fronte da un coleottero cornuto che mi ha fatto anche sanguinare. Se colpiva l'occhio probabilmente sarebbe stato peggio. Mi è capitata una forte scossa che però alla bocca più che altro perché era bagnato il palco e probabilmente io avevo le scarpe che non erano propriamente isolanti. No, direi che qualche insetto misterioso che mi ha punto e mi ha provocato un dolore abbastanza acuto, ma fortunatamente per il tempo di una canzone mi è capitato sull'Appennino. In sala di incisione, no, direi proprio di no, grazie
Ricordi una performance in cui ti sei sorpreso della tua bravura artistica?
a Dio. No, non tendo a sorprendermi della mia bravura artistica, però a volte mi sono stupito di, nonostante il tempo, il vento, il freddo, di arrivare alla fine del concerto ancora intero, con ancora la capacità e la possibilità di cantare. E mi sono stupito di non aver preso la broncopolmonite. Oppure qualche volta mi sono stupito di come mi ritrovavo a parlare anche per talmente tanto tempo tra una canzone e l'altra senza rendermi conto da trasformare tutto in teatro canzone e di vedere le persone che poi mi facevano notare che il concerto era durato 3 ore o 3 ore e mezza, insomma. Ho cercato di parlare un po' meno poi andando avanti.
Come ti trovi nel sentire la tua musica?
Ma nel sentire la mia musica mi trovo abbastanza bene perché una musica semplice, quando viene suonata bene, nel modo giusto, è folk, è sanguigna, è spontanea. Quando è registrata nel modo corretto, come tutti, devo dire che come tutti, sento che suona e che funziona. Non sempre a noi cantanti piace il suono della nostra voce, come le persone anche che non cantano non sopportano, quando vengono registrate. Io mi sono reso conto di come parlo e so benissimo che la registrazione può sembrare diversa, però uno che mi sente in realtà sente quella cosa. Ho imparato le caratteristiche della mia voce, non sempre. Mi piacciono tutte, però so che ha la sua riconoscibilità e le persone sanno che è mia, che è quella e che non è facilmente confondibile con altri. Avrei potuto essere un cantante che imitava magari con una voce bellissima altri cantanti, ma questo credo che non mi avrebbe dato poi tutta quella gran soddisfazione. Sicuramente, ecco, quando la risenti sei molto, non sei lì a bearti, sei molto sempre critico e ogni volta che non sei in dima te ne rendi conto, tendi un po' ad arrabbiarti ad ammetterlo. Però, grazie a Dio, funziona ancora abbastanza tutto quanto e devo dire che specialmente nei dischi il risultato finale mi soddisfa.
Hai una tua canzone che ti rende particolarmente orgoglioso?
Ci sono svariate canzoni che rilette, riguardate dopo anni, mi fanno pensare che in quel momento sicuramente ero fortemente colpito da qualcosa di poetico che passava, c'era uno stato di grazia perché anche la velocità con cui erano state scritte, ad esempio, Saint Parti, per esempio, Infermiera, Acqua Dulce, La figlia del tenente, canzoni come 40 Pas, cioè canzoni molto anche se vogliamo emotive e poetiche dal punto di vista dell'approccio. Altre erano più aggressive, scherzose, giocose, anche di sfottò come la balera, insomma, o la corriera. Però anche quelle sono nate a una velocità veramente di qualche ora. Ma sono soprattutto quelle come il Genesio, quelle molto discorsive e profonde, che mi fanno pensare che in quel momento avevo veramente le antenne in sincronia in sintonia, soprattutto, e anche in sincronicità con tutto quello che nell'emozione si stava muovendo.
Cosa è cambiato nel tuo stile musicale da quando hai iniziato ad oggi?
Ho sempre cercato di rimanere abbastanza me stesso, semplicemente con modi, temi e approccio del racconto, però ho sempre cercato anche di cambiare e di sperimentare musicisti di vario tipo, folk, blues, perfino jazz, musicisti anche classici con orchestre, quindi devo dire di averne provate un po' di tutti i colori e mi sono tolto parecchi sfizi. Ho cantato solo in mezzo a un prato e ho cantato con un'orchestra di 40 elementi. Ho cantato con musicisti americani che avevano suonato con i Rolling Stones e me li sono trovati sul palco per quasi un anno intero. Ho suonato con pochi e con tanti e sono sempre riuscito a, spero, a mettere i musicisti a loro agio e a essere ben accetto.
Le ultime due, se potessi duettare con un cantante vivo o morto, chi sarebbe?
Ma è una cosa che sai, prima di pensare duettare con un cantante, uno deve pensare se è all'altezza di cantare con quel cantante, perché probabilmente la sua tecnica potrebbe non andare a pari passo con questo genere o con la mia. Sicuramente posso dire quali cantanti, non tanto per la bravura o perché ne ho conosciuti troppi bravi e non finirebbe l'elenco, quelli con cui un misterioso affetto mi farebbe venire voglia di salire sul palco e mi renderebbe fiero anche semplicemente di un 5 minuti al tavolo a cantare senza nemmeno salire sul palco. Uno sicuramente Tom Waits, uno sicuramente Peter Gabriel, uno sicuramente James Hetfield dei Metallica.
Quindi l'ultima domanda si collega in realtà un po' a questa: quali sono i tuoi 5 cantanti preferiti in assoluto?
La cosa dei cantanti preferiti, ho risposto con quelli con cui provo uno strano affetto al di là della loro bravura. Sicuramente c'è un catalogo di personaggi talmente incredibili che non riesco veramente a sceglierne tre. Come ho detto, ci sono quelli che quando nominano tu o quando ascolti tu pensi mi piacerebbe averlo come mio parente: Tom Waits, Peter Gabriel, James Hetfield, che magari sono anche persone che non hanno nessuna voglia di essere mie amiche, sia chiaro.
Va bene, finito. Grazie, Davide.